affidiamo, oltre ad affidare anche noi stessi. E oggi, che è la giornata dedicata alle claustrali, quindi alle suore di clausura, alle moniche di clausura, le quali hanno come compito principale quello di pregare per tutta la Chiesa, quindi anche per noi. Anch'io sono stato in contatto in questi giorni con due o tre monasteri e pregano per noi, quindi noi cerchiamo di ricambiare e ricordiamoci che in questo momento sono loro che tengono su tutto, perché in questo momento siamo tutti un po' impotenti di fronte alle situazioni globali che succedono nel mondo, alle cose che vediamo accadere anche all'interno della Chiesa e solo Dio può intervenire in maniera risolutiva e quindi la preghiera è la cosa. È la cosa prima da tenere presente e da avere a cuore. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima e tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci nella tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Amen. E poi abbiamo la preghiera a Sant'Anselmo di Aosta, che ci fa unire intelligenza e affetto verso la verità, verso Cristo. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione, fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore, fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Allora, nel nostro percorso, molto lento se vogliamo, ma questo forse può aiutare a metabolizzare, ad assimilare un po' di più le cose. Certo, il lavoro poi dopo diventa personale e siamo tutti adulti, quindi ognuno è responsabile di se stesso, di come riesce a gestire il tempo. Lo studio del catechismo ha i caratteri di una scuola più che di uno scambio di esperienze, che pure sono ospitate nel dialogo che si fa dopo. Richiede non semplicemente, se è possibile, l'ascolto di qualcuno che parla, ma poi la possibilità di tornarci sopra. Cioè una volta ai bambini si insegnava il catechismo da imparare a memoria e poi si interrogavano anche, proprio perché le verità della fede, quindi l'insegnamento di Cristo, così come è stato spiegato in tutto l'arco della storia della Chiesa, accumulandosi in una tradizione, in un deposito della fede, rimanga, cioè uno deve essere in grado di pensare cristianamente e di sapere cos'è il cristianesimo, che cosa ha insegnato nostro Signore, per poi poter, quando deve fare delle scelte e deve agire, regolarsi di conseguenza. E quindi questo è il lavoro. Quindi una scuola significa anche poter riprendere le cose, soprattutto individualmente, personalmente, se poi lo potete fare anche in due o tre o tra piccoli gruppi, aiutarvi, questo è tutta libera iniziativa. In modo che rimanga qualcosa, se è possibile, se poi gli strumenti li abbiamo, le cose sono sempre ripercorribili sia come registrazione che come testo e man mano vedremo quello che si può fare. Anzi, bene, dopo questa introduzione, riprendiamo il nostro filo, siamo al numero 20 del compendio del Catechismo. Noi che cosa abbiamo visto sostanzialmente? Ma noi abbiamo visto Dio che si rivela, la scrittura che fissa quella che era stata una tradizione orale fin dall'Antico Testamento, in modo che non si perda nulla di ciò che Dio ha rivelato ispirando degli autori sacri. È chiaro che all'ispirazione si crede per fede perché alla prova del tempo quei contenuti hanno dimostrato di essere gli unici che resistono e che sono in grado di leggere la storia in qualunque epoca. Se noi oggi prendiamo in mano certe letture della Messa, prendiamo in mano certi testi e certe cose, ci aiutano a capire quello che stiamo vivendo oggi, se vediamo una lettura minimamente attenta. E questa è una riprova che solo da Dio può venire una cosa del genere. Tant'è vero che persone che si dichiarano anche non credenti, di fronte a questa capacità di penetrazione della realtà, rimangono interdetti e si chiedono: ma allora forse Dio esiste davvero? Forse Gesù Cristo è veramente il Figlio di Dio? Diventa anche solo come idea, come ipotesi per chi ancora non è credente, una possibilità assolutamente credibile, e di lì a fare il passo della fede ci manca una goccia di grazia che arriva poi al momento opportuno. Bene, l'autore sacro è quindi ispirato, Dio è l'autore principale, l'autore sacro è l'autore umano che scrive con la sua personalità, con la sua sensibilità, come tutti i libri della scrittura, che hanno una connotazione diversa, un genere diverso, ma ciò che scrive è ciò che Dio vuole rivelare, e questa è una cosa incredibile. Il numero 20 ci parla di un'altra cosa, oltre all'ispirazione di cui abbiamo già detto, che viene dallo Spirito Santo. Ci parla anche di un altro concetto, che è quello di canonicità. Che cos'è il canone delle scritture? La parola canone significa unità di misura, significa metro. Nell'antichità il canone era una canna, come un metro da sartoria, come un metro per misurare i tessuti, ecco, era un'unità di misura. Cos'è il canone delle scritture? Il numero 20 ci dice: il canone delle scritture è l'elenco completo degli scritti sacri che la tradizione apostolica ha fatto discernere alla Chiesa. Tale canone comprende 46 scritti dell'Antico Testamento e 27 del Nuovo. Come hanno fatto a deciderli? È chiaro che qui si tratta prima di tutto di una tradizione che all'inizio era orale, poi man mano i vari sacerdoti, i vari dottori nell'Antico Testamento, poi nel Nuovo Testamento saranno i vescovi col Papa, coadiuvati da studiosi, da teologi, anche da scienziati, anche da storici, anche hanno identificato quelli che erano i testi che contenevano la tradizione più consolidata. Sappiamo, per quanto riguarda il Nuovo Testamento, che si parla anche di altri testi, di Vangeli apocrifi o di alcuni testi contemporanei che risalgono ad alcuni dei primissimi quasi padri della Chiesa. La Chiesa degli inizi ha ritenuto, poi dopo sarà più tardi i vari concili, e soprattutto poi definitivamente il Concilio di Trento, ma considerare solo i testi più sicuri, rimuovendo, non affidandosi a quelli che riportavano avvenimenti più sensazionali o con l'apparenza un po' eccessiva, un po' mitica, un po' troppo carica di effetti pittoreschi. No, qui sono testi asciutti. Questi sono stati ritenuti sicuri, questi fanno parte del canone, sono quelli che vedete qua. Adesso torniamo a noi. Quindi il canone delle scritture è l'elenco completo degli scritti sacri che la tradizione apostolica ha fatto discernere alla Chiesa ed è composta di 46 scritti dell'Antico Testamento e 27 del Nuovo. Non sto adesso a entrare dentro la distinzione tra protocanonici e deuterocanonici, sono cose che si sanno e comunque eventualmente potete leggervele da qualche parte. È chiaro che all'inizio, nell'Antico Testamento, i testi che arrivavano in ebraico erano ritenuti assolutamente sicuri. Quelli che ci sono arrivati in greco, sono i deuterocanonici, erano ritenuti successivi. In realtà contengono un'armonia tale con tutti gli altri testi di contenuto, eccetera, che non c'è stato motivo di non ritenerli canonici, anche se ci sono alcune chiese separate che non li accettano e via di seguito. Ecco, questo numero, che è il numero 20 del Catechismo, completa quanto già anticipato nel punto B del numero precedente, cioè i cosiddetti libri canonici sono quelli che la tradizione e il magistero della Chiesa ha ritenuto essere sicuri quanto al loro carattere di libri ispirati. Cioè, la canonicità serve alla Chiesa a definire quelli che sono libri che possiamo ritenere veramente ispirati e quindi veramente parola di Dio. Ispirati ai loro autori da parte di Dio, dello Spirito Santo, come autore principale. Allora, cosa c'è da trattenere in merito alla fede della Chiesa nei confronti della Sacra Scrittura? Sono fondo questi due concetti che bisogna saperli a memoria perché non è che si può scappare. Quello di ispirazione e quello di canonicità. L'ispirazione ci assicura che i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento rivelano ciò che Dio ha voluto comunicarci ispirando i singoli autori mediante l'azione dello Spirito Santo. Quello di canonicità ci dice quali e quanti siano i libri che dobbiamo ritenere sicuramente essere parola di Dio in quanto certamente ispirati. È chiaro che qui si fa un atto di fede, ci sono delle ragioni plausibili dal punto di vista storico, dal punto di vista della credibilità, è chiaro che ritenere che i libri siano ispirati e che il canone becchi quelli giusti, lo si fa a un certo punto per fede basandosi sulla tradizione bimillenaria della Chiesa. Ci sono ragionevolezze sufficienti per compiere questo atto di fede. Accettare il carattere ispirato di tutti e soli i libri canonici è condizione necessaria per potersi ritenere cattolici. Se uno dice io rifiuto la tal lettera di San Paolo perché è un maschilista, perché non mi piace, perché se la rifiuti non sei cattolico, basta, non si discute, cioè o prenderlo o lasciare, cioè voglio dire io ti invito a cena, se tu mi dici la cena fa schifo, non vengo più, bene, tanti saluti, cioè amici come prima, però se vuoi stare al gioco ci stai fino in fondo, le condizioni sono queste, non possono non esserci delle regole, altrimenti tutto diventa arbitrario. La proposta è questa, il pacchetto è questo. Altri testi, come le opere dei santi, possono essere e sono siccome utili alla fede di ciascuno, ma non rivestono, secondo l'insegnamento della Chiesa, lo stesso carattere di rivelazione pubblica e definitiva. Non aggiungono contenuti essenziali, possono essere di aiuto ad approfondire la fede e anche l'esperienza spirituale, ma non possono aggiungere nuove verità che sono obbliganti per la fede, neanche le rivelazioni private possono fare questo. Anzi, se si permettessero di modificare la dottrina della Chiesa o di pretendere di aggiungere qualcos'altro in maniera autoritativa, dimostrerebbero di non essere autentiche, di non essere riconoscibili. Altri libri contenenti le cosiddette rivelazioni private non aggiungono nulla di nuovo e non tolgono nulla alla rivelazione pubblica. E questo è anche un criterio per valutare una loro credibilità e una loro validità. Questo non significa che uno dice ma io vado, ascolto la tale, leggo i tali scritti di un santo, di cosa, questi mi aiutano ad avere più fede nell'insegnamento di Cristo, vabbè, vengano, cioè potessimo leggere Santa Teresa, Santa Caterina e tanti altri anche più vicino a noi che ci aiutano. Però è importante che ti portino a Cristo, che non si fermi, che tu non ti fermi al santo e basta. Dice questo, gli uomini e le donne che hanno vissuto santamente ti possono aiutare ad arrivare meglio a Cristo. Va bene. Numero 21. Quale importanza ha l'Antico Testamento per i cristiani? Uno potrebbe dire, l'Antico Testamento fa schifo, è pieno di scandali, è pieno di poligamie, è pieno di gente che inganna, di ammazzamenti, è una cosa immorale, io non lo voglio. Il numero 21 ci spiega che i cristiani venerano l'Antico Testamento come vera parola di Dio. Tutti i suoi scritti sono divinamente ispirati e conservano un valore perenne. Essi rendono testimonianza della divina pedagogia dell'amore salvifico di Dio. Sono stati scritti soprattutto per preparare l'avvento di Cristo Salvatore dell'universo. E qui ci possono aiutare diverse cose, cioè è chiaro che c'è una continuità progressiva nella Sacra Scrittura, nella Rivelazione. Dio parte da un popolo nomade, da un popolo anche in parte coinvolto in altre religioni, idolatrie, eccetera, eccetera. E pian piano gli fa fare un passo alla volta per liberarsi di tutto ciò che è spurio. Quindi è ovvio che puoi partire da situazioni che oggi ci possono scandalizzare, a parte che oggi ormai siamo ridotti ben peggio, quindi succede di tutto. Poi parti da situazioni che possono essere anche non condivisibili oggi, ma Dio pian piano le corregge. Pensate, il sacrificio di Isacco è il primo sacrificio, l'abbiamo già detto altre volte, è il primo sacrificio umano che viene risparmiato. In tutte le religioni antiche, in tante religioni antiche c'erano i sacrifici umani, il cosiddetto sacrificio di Isacco è la sanzione della fine dei sacrifici umani nelle religioni. Ci sarà solo il sacrificio di Cristo, tutti gli altri sacrifici umani vengono risparmiati. Pian piano si purifica la religione da questo tipo di forme cruente. Quindi c'è un'educazione di Dio, c'è un percorso in avanti, fino alla purificazione del matrimonio, no? All'inizio dice Dio ha permesso il divorzio per la durezza del vostro cuore, ma non era questo il piano originario di Dio. E quindi facciamo i passi avanti fino ad arrivare a Cristo. Ecco, in questo numero si fa solo per ora un minimo accenno all'Antico Testamento, ribadendo che esso viene accolto interamente dai cristiani come parte integrante della scrittura, quindi ispirata e parte integrante del canone, cioè riconosciuta come ispirata. Si accenna velocemente al dato più importante che però non deve sfuggirci o essere sottovalutato. Là dove si dice che i libri dell'Antico Testamento sono stati scritti soprattutto per preparare l'avvento di Cristo Salvatore dell'universo. Pensiamo ai profeti in cui c'è la figura del servo di Yahweh, c'è la figura di un personaggio che anticipa quello che sarà Gesù Cristo con il suo percorso fino alla croce e alla risurrezione. Ecco, per capire il giusto peso di questa affermazione, abbiamo un aiuto nel Vangelo, dobbiamo fare riferimento all'esegesi che Cristo stesso ha dato dell'Antico Testamento. Facendo riferimento al passo del Vangelo di Luca che abbiamo già citato altre volte, dell'incontro con i discepoli di Emmaus, nel quale Gesù stesso, cito il Vangelo di Luca, cominciando da Mosè, quindi dall'Antico Testamento, e da tutti i profeti, ancora Antico Testamento, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui, a Cristo. Quindi è chiarissimo da come Gesù ha spiegato l'Antico Testamento nel Vangelo, che nell'Antico Testamento vengono anticipate delle figure che preparano il terreno alla comprensione di quello che lui avrebbe fatto. Spiegò in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Sarebbe stato bello poterlo ascoltare, invece di ascoltare me adesso, sentire spiegare tutto ciò che nell'Antico Testamento si riferiva a lui. L'Antico Testamento viene letto e spiegato con una vera esegesi teologica dal Signore stesso e dopo di lui poi dai cristiani nella Chiesa, in chiave cristologica, cioè i padri della Chiesa andavano a caccia nell'Antico Testamento di quelli che erano indizi, segni, anticipatori di quello che Gesù Cristo avrebbe fatto o aveva fatto nel caso dei padri, perché vengono dopo. Una lettura in chiave cristologica e cristocentrica. Cristologica nel senso che per spiegare devi far riferimento a Cristo. Cristocentrica nel senso che tutto converge verso quel centro, quel punto focale che è il compimento, la pienezza della rivelazione. Che non è fatta solo per farci sapere delle cose, ma è fatta in ordine alla salvezza. E cos'è la salvezza? È la possibilità di riaccedere nuovamente a quella famosa giustizia originale che è stata infranta dal peccato dell'uomo, dal peccato originale, che è la perdita, la rottura della giustizia originale, cioè del giusto rapporto degli uomini con Dio, degli uomini con se stessi e degli uomini tra di loro. Se tenete presente questa chiave di lettura del peccato originale come perdita volontaria della giustizia nel rapporto, del giusto rapporto dell'uomo con Dio, capite tutto, perché questa è la chiave di lettura per capire la storia. Senza questa tutto il resto è confusione. Questo principio interpretativo della scrittura nella sua unità è fondamentale e va tenuto continuamente presente per leggerla adeguatamente, seguendo la scuola dei padri della Chiesa, poi della teologia medievale e di ogni forma di autentica teologia cattolica. Vedete che ricchezza, cioè, io non lo so a voi che effetto fa, io cerco di dirle le cose come posso, però poter entrare dentro queste cose in dei momenti della storia così pesanti come quelli di oggi dà respiro, fa bene all'anima, come dicevano una volta, no? Io proseguirei col numero 22 con il vostro consenso. Il numero 22, vedete che si fa un passo alla volta per entrare dentro la prospettiva della scrittura. Dice che valore ha avuto il Vecchio Testamento, adesso il 22 si chiede che importanza ha il Nuovo Testamento per i cristiani. Questo è ancora più evidente, perché il Nuovo Testamento parte con l'annuncio di Cristo e poi con l'inizio della vita della Chiesa dopo la risurrezione. Dice: il Nuovo Testamento, il cui oggetto centrale è Gesù Cristo stesso, ci consegna la verità definitiva della rivelazione divina. Cristo è la pienezza della rivelazione, sia perché lui stesso l'ha spiegata, sia perché, come si è detto prima, tutto ciò che viene prima prepara e converge a questo avvenimento del Verbo fatto carne, della passione, morte e risurrezione, della restituzione della giustizia in Cristo. Naturalmente non è un automatismo la restituzione della giustizia, c'è sempre la nostra libertà. Io ti faccio un dono grandissimo, ti regalo una cosa straordinaria, tu ti puoi voltare dall'altra parte e dire non la voglio, eh? Cioè non sei obbligato, uno ha diritto di andare all'inferno, uno ha diritto di rifiutare la libertà, ha diritto di rifiutare il bene, ed è terrificante, però questa è la libertà. Dall'altra parte invece ha la possibilità e il diritto di accedervi, perché Dio non nega a nessuno che gliela domande sinceramente la grazia per arrivarci, eh? Il Nuovo Testamento, il cui oggetto centrale è Gesù Cristo, ci consegna la verità definitiva della rivelazione divina. In esso, i quattro Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, essendo la principale testimonianza sulla vita e sulla dottrina di Gesù, costituiscono il cuore di tutte le scritture e occupano un posto unico nella Chiesa. E tutti gli altri libri del Nuovo Testamento dipendono da questo, perché se Cristo non è risorto, vale la nostra fede, dice San Paolo, e la nostra predicazione. Ecco, l'espressione centrale di questo numero la troviamo nella formula verità definitiva della rivelazione divina riferita a Gesù Cristo. La pienezza della rivelazione. In precedenza il compendio ha detto che in Cristo si attua la pienezza della rivelazione. Era il numero 9. Tale pienezza trova la sua formulazione scritta nei libri del Nuovo Testamento, dei quali, si dice qui, viene fissata per iscritto la verità definitiva della rivelazione divina. E il riferimento viene fatto in particolare ai quattro Vangeli canonici, come principale testimonianza sulla vita e la dottrina di Gesù, dice il testo, e è sottinteso il dato storico che gli altri libri del Nuovo Testamento fondano il loro insegnamento alla Chiesa nascente e alla futura Chiesa nel corso di tutta la sua storia proprio sui Vangeli e la testimonianza diretta degli Apostoli, che sono quelli che hanno conosciuto il Signore, hanno vissuto con Lui e poi hanno iniziato a raccogliere attorno a sé quelle persone che avrebbero formato la prima Chiesa, la prima comunità, seguendo l'insegnamento di Cristo, insomma, no? Cioè, sono i primi testimoni oculari, non solo testimoni oculari, ma anche investiti di un mandato e di una grazia e dello Spirito Santo per poter fare tutto quello. Ma insomma, se non ci fosse stato questo, se non ci fosse stato Dio dietro tutto questo, un gruppo di 12 persone neanche particolarmente istruite, anche se non erano degli sciagurati, perché voglio dire, Pietro era capace di gestire una cooperativa di pescatori, quell'altro era un funzionario dell'erario, quell'altro era collaboratore, eccetera, di altri sappiamo forse meno di che mestiere facevano, però insomma non erano proprio, a volte si dipingono gli apostoli come degli ignoranti totali, insomma, o dei poveri assoluti. Cioè, Pietro aveva una signora a casa, tant'è vero che ci sono ancora i resti archeologici vicino a Cafarnaum, la casa di Pietro, si sa e si vede che c'erano ben due stanze che erano, come dire, la camera da letto e lo studio che Pietro dedicava per ospitare Gesù quando veniva a casa sua. Due stanze gli dava, la camera per dormire, per appoggiarsi e riposarsi e lo studio, se vogliamo dirlo in termini moderni. Quindi era gente che aveva anche dei mezzi, non erano gli ultimi disgraziati. Però, per quanto tu fossi anche in gamba, intraprendente, se dietro non c'era Dio, non ci saremmo noi qui oggi, nonostante tutto. E con tutti i bombardamenti ideologici che ci sono continuamente contro la Chiesa, che in questo momento stanno tracimando quasi, non sarebbe resistita nel tempo se non fosse opera di Dio. Scherzosamente, lo stesso cardinale Ratzinger, quando era cardinale, diceva: il miracolo più grande che esista alla Chiesa, nonostante quello che fanno i preti, i vescovi, lo diceva lui. Oggi lasciamo perdere, non vogliamo aggiungere commenti, ma al di là di quello ci sono anche i nemici esterni, oltre a quelli interni, quindi se non ci fosse Dio dietro a quest'ora. Numero 23, resistete un altro po', io volevo quasi, 24, fammi vedere, se riusciamo a fare anche 23 e 24 finiamo il secondo capitolo, poi dopo inizierà il terzo capitolo, penso che ci possiamo riuscire senza soffocarvi. Va bene, importante l'Antico Testamento letto come anticipazione e preparazione a Cristo, centrale il Nuovo Testamento, perché lì si parla di Cristo stesso e si comincia a costruire a partire dalla sua persona e da ciò che lui ha insegnato e ha fatto. Come si collegano i due in maniera più stabile? Quale, numero 23, domanda, quale unità esiste fra Antico e Nuovo Testamento? Beh, l'abbiamo anche già detto, però il numero 23 ribadisce, insiste sul fatto che c'è un'unità. Per cui chi contrappone Antico e Nuovo Testamento sceglie una strada che non è propriamente quella che il Signore stesso ha insegnato, che quello che la vera tradizione, il vero deposito della fede ci insegnano. Ci dice il numero 23 che la scrittura è una, in quanto unica è la parola di Dio, che ha ispirato sia gli autori dell'Antico che quelli del Nuovo Testamento. Unico è il progetto salvifico di Dio. In termini moderni diremmo c'è un'unica economia della salvezza. Ecco, non c'è un'economia del Vecchio Testamento in cui c'è una logica e c'è un Dio superato che la gestisce, poi c'è il Nuovo Testamento che è come una rifondazione di tutto, e è quasi come se ci fosse un altro Dio, un'altra economia che la gestisce. Attenzione alle eresie di Gioacchino da Fiore, che divideva la storia in tre epoche: il tempo del Padre, il tempo del Figlio e il tempo dello Spirito. Oggi ne risentiamo tantissimo, perché oggi si dice, beh, insomma, è superato il tempo del Figlio, quindi il tempo della Chiesa, oggi si fa tutto con lo Spirito, quindi non abbiamo più bisogno della Chiesa, non abbiamo bisogno dei sacramenti, non abbiamo bisogno, costruiamo una religione che vada bene per tutti, ognuno si sente ispirato dallo Spirito Santo per conto suo, c'è un rapporto solo individuale con Dio, non c'è più niente di... No, la scrittura è una, in quanto unica è la parola di Dio, unico il progetto salvifico, un'unica economia della salvezza. Non è che lo Spirito Santo lavora contro Cristo e Cristo ha lavorato contro il Padre, cioè c'è un'unità, altrimenti che razza di Dio sarebbe se litigassero tra di loro, come è stato anche impropriamente e malauguratamente detto da qualcuno. Unica l'ispirazione divina di entrambi i testamenti. L'Antico Testamento prepara il Nuovo e il Nuovo dà compimento all'Antico. I due si illuminano a vicenda. Ecco, questo numero insiste, perché l'aveva già detto prima, sull'unità organica della Sacra Scrittura. È quella che in termini, l'abbiamo già visto tempo fa, in termini più tecnici è chiamata l'analogia fidei, l'analogia della fede, cioè che la fede si manifesta in vari modi che sono tutti uniti, collegati, raccordati tra di loro, pur presentandosi con delle differenze. Analogia vuol dire questo, della quale si è già detto in precedenza al numero 19. Correggendo quelle posizioni che tendono a contrapporre i due testamenti, vedendo tra essi una discontinuità di insegnamento, se non addirittura una frattura e una contrapposizione, come se Gesù avesse rotto con l'Antico Testamento e avesse instaurato una nuova religione, quando sarà lui stesso a dire non sono venuto a cambiare, non sono venuto a, ma sono venuto a dare compimento. Una lettura superficiale dei Vangeli può essere tentata di vedere in alcune parole di Gesù una contrapposizione tra gli insegnamenti dell'Antico Testamento e il suo insegnamento. Forse si può citare un esempio del quinto capitolo del Matteo, dove Gesù dice: avete inteso che fu detto dagli antichi, ma io vi dico, e lo ripete più volte, quasi come si potesse intendere, gli antichi hanno sbagliato, adesso arrivo io che vi dico una cosa completamente nuova. Ma una lettura più attenta e adeguata mostra che Gesù non sta negando quanto detto nell'Antico Testamento, ma insegna ad andare più in profondità. a fare un passo in più per andare al cuore dell'insegnamento. E lo dice lui stesso in un passo immediatamente precedente, dove ha dichiarato: non pensate che io sia venuto per abolire la legge e i profeti, non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento. È un approfondimento, quando dice: avete inteso che fu detto non ucciderai il tuo fratello, non ucciderai, ma io vi dico, non io vi dico uccidetelo pure, ma io vi dico non solo non ucciderai, ma anche chi lo insulta e lo aggredisce a parole è come se in qualche modo l'avesse ucciso. Quindi è un approfondimento. Non insisto perché si capisce. Questo tipo di pedagogia era stato previsto fin dall'origine del mondo, nel piano del Creatore. E viene detto da Gesù stesso, per esempio, a proposito dell'indissolubilità del matrimonio che avevo citato prima, e dice: non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina, quello che dunque Dio ha congiunto l'uomo non lo separi. E gli obiettarono: perché allora Mosè ha ordinato, eccetera, eccetera. Per la durezza del vostro cuore, Mosè vi ha permesso di ripudiare la vostra madre, ma da principio non fu così. Quindi, cosa vuol dire da principio? Vuol dire prima che si infrangesse la giustizia originale. Poi, da quando è scattata la rottura della giustizia originale, quindi il peccato originale e tutte le altre rotture della giustizia, per cui gli uomini hanno cominciato a pensare di fare meglio di testa loro, e di fare a meno quindi poi dei comandamenti, di fare a meno della cosa, a quel punto si è creata una situazione che andava recuperata, andava rimediata, andava salvata, andava redenta, per dirla con parole teologiche, ma vuol dire proprio semplicemente andava riparata, andava ricostruita, andava risanata, andava curata. Ecco, questo è il lavoro. Quindi parti dalla condizione antica, che è una condizione di giustizia infranta, di natura decaduta, scivolata sulla buccia di banana dell'errore, del peccato, e piano piano la curi, la rimetti in sesto, le ridai quella salute che da sola non si saprebbe dare con le sue mani. Numero 24, che è l'ultimo numero di questo capitolo, e poi dopo ci possiamo fermare. Va bene, la Sacra Scrittura, abbiamo capito, l'Antico e il Nuovo Testamento sono un'unità organica, sono un progredire continuo verso una concezione più profonda, più autentica, più sana, più corrispondente alla verità dell'essere umano e del suo rapporto con Dio, e va bene. Cosa facciamo a sta scrittura? La mettiamo in biblioteca? È un pezzo da museo? È un oggetto archeologico? È come quei codici antichi che si tengono sotto vetro e si tengono magari protetti anche dall'atmosfera, dalla luce, perché non si rovinino? Ecco che il 24 allora ti dice: attenzione, quale funzione ha la scrittura nella vita della Chiesa? Per noi, cosa serve a noi? E la risposta è: la Sacra Scrittura dona sostegno e vigore alla vita della Chiesa. Se è letta correttamente, se è letta coerentemente con tutto il quadro armonico dell'insegnamento di Cristo, della riflessione dei padri, dell'insegnamento dei concili, di tutta la tradizione, se cominciamo ciascuno a leggerla di testa sua, come fece Lutero, e in una prospettiva protestante, ognuno ci cava quel che vuole, e alla fine uno se la aggiusta sempre, ma non ne trae un beneficio, non ne trae salvezza. La Sacra Scrittura è sostegno e vigore alla vita della Chiesa, dice, è per i suoi figli saldezza della fede, cibo e sorgente della vita spirituale, ecco perché la liturgia ci fa leggere nelle prime letture brani dell'Antico e del Nuovo Testamento, poi i Vangeli, poi le lettere di San Paolo, eccetera. E l'anima è la sorgente. oggi fa impressione, a volte ti capita certi passi o di un salmo, eccetera, che una volta sembravano una cosa da altri tempi, poi ti accorgi che oggi sta succedendo lo stesso. E non ti aveva colpito fino all'anno scorso, quest'anno ti colpisce e dice, accidenti, sembrano scritti adesso per te. Certo, bisogna imparare a starci sopra per lasciarsi muovere anche interiormente da questo, intelligentemente e affettivamente. Se uno non prega, se uno non legge mai una riga, se uno non... è chiaro che tende a diventare ottuso e insensibile, ma non può essere il caso, non credo che sia il caso nostro, insomma, no? E comunque si può sempre recuperare. Non solo è la sorgente della vita spirituale, cioè della vita esistenziale, la parola spirituale per noi è diventata una cosa antiquata, no? Diciamo pure anche esistenziale nel senso sano del termine, cioè qualcosa che conta per vivere. Non solo questo, ma è anche l'anima della teologia. Un teologo che non ha la fede non può fare della buona teologia, fa della teologia fatta col meccano, ma non c'è l'anima dentro. Infatti lo diceva qualcuno, dice il vero dramma della teologia contemporanea è che i teologi non sono più santi, mentre nei primi secoli i teologi erano i padri della Chiesa, che erano pastori e santi. Continua il nostro numero 24, che è l'ultimo che leggiamo oggi, dice il salmista: essa è lampada per i miei passi e luce al mio cammino, Salmo 119. La Chiesa esorta perciò alla frequente lettura della Sacra Scrittura, perché l'ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo, diceva San Girolamo. E San Girolamo ha passato la vita nelle grotte di Betlemme, che sono vicino alla Grotta della Natività. C'è una serie di una concatenazione di grotte che sono tutte collegate insieme, e lui lì si era fatto il suo appartamento, no? Aveva alcune donne che lo aiutavano per la vita quotidiana, e lui stava lì a tradurre in latino, dall'ebraico e dal greco, ha tradotto tutta la Bibbia, e siamo andati avanti con la sua traduzione fino alla Bibbia di Gerusalemme praticamente, cioè c'erano traduzioni italiane, ma la grossa traduzione poi è stata fatta con la Bibbia di Gerusalemme, ma il testo di riferimento era la traduzione, all'epoca in cui si parlava il latino, era la traduzione dall'ebraico e dal greco per il popolo, per questo vulgata, no? Cioè divulgativa, la traduzione per il popolo, che non parla, non conosceva né latino né greco da una certa epoca in avanti. Lui ha dedicato tutta la vita a questo e ha fatto un'opera che è rimasta nei secoli. Poi dopo i nuovi studi di esegesi hanno fatto ulteriori passaggi, ma quello rimane. E quindi uno così non poteva non dirti che l'ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo, perché lui ha lavorato, come dire, incontrando Cristo attraverso la Scrittura, non semplicemente facendo le pulci alle singole parole, la filologia tecnica e basta. È qui, quando la santità si incontra con la verità, si incontra con il lavoro che fai, intanto il lavoro dà soddisfazione e dà gusto, e poi produce dei frutti che sono per il bene del prossimo, non sono. Due righe di commento a quest'ultimo numero. Questo numero evidenzia una cosa molto importante, che è l'unità tra la dottrina, la vita e la scrittura. Tra dottrina e vita, tra scrittura ed esperienza, se vogliamo dirlo, esperienza spirituale, chiamatela come volete, esperienza cristiana. Dottrina e vita non sono due cose che dici, ah no, ma io vivo e la dottrina non mi interessa, oppure io faccio il tecnico con le pinzette sulla dottrina, poi la mia vita può essere anche immorale, chi se ne frega. No, la dottrina serve per aiutarti a vivere, e la vita che senso ha se non ha un punto di riferimento che la guida? Dottrina e vita, ovvero se vogliamo, scrittura ed esperienza. Non basta, da un lato, insistere sulla dottrina, conoscere e studiare la scrittura, cosa peraltro indispensabile. C'è stata un'epoca, anche dopo il Vaticano II, che c'era la mania di fare i gruppi biblici nelle parrocchie, e lì si raccontavano, si facevano esercizi a far vedere chi era più bravo a dire che aveva letto il tal autore, ma questo qui è esibizionismo, non è cristianesimo. Si insisteva più sulla scrittura o al limite sull'aspetto teorico o dottrinale che non su quello che tu vivevi spiritualmente, vivevi di vita tua, umana, di preghiera, di capacità di valutazione delle cose, della storia. Dall'altro lato, al contrario, come si fa oggi, ed è altrettanto fuorviante, insistere sulla prassi e sulla pastorale, snobbando la dottrina. Per cui quello che conta è il fare, che poi dopo il fare cosa, a chi ti ispiri se non ti riferisci all'insegnamento di Cristo, finisci per riferirti all'insegnamento di qualcos'altro. Allora fai la teologia della liberazione del popolo, fai del marxismo al posto hai comunque un contenuto dottrinale di riferimento, non se ne può fare a meno, perché avere in testa qualche cosa serve per decidere che cosa fare, per organizzare. Il fare non è mai un fare che si sta in piedi da solo, è sempre un fare che riflette un modo di concepire la vita e l'esistenza. Occorre una piena unità, quindi, per cui si vive ciò che si conosce. È la preghiera di Sant'Anselmo, no? Che abbiamo detto all'inizio. Si gusta ciò che si studia, si fa esperienza della verità del cristianesimo. Ti accorgi che è vero perché corrisponde, ti aiuta a comprendere la vita e ti promette ciò che ancora non puoi avere in questa terra. L'eternità. Non dobbiamo avere paura di usare la parola esperienza per il solo fatto che questa è stata ridotta dal modernismo in una semplice dimensione soggettivistica emotivo-psicologica. No, dobbiamo riappropriarci del suo pieno significato cristiano, che corrisponde a quello che un tempo si qualificava come vita spirituale. E questo i santi ci hanno dato ampia documentazione e testimonianza. Anche di questa espressione dobbiamo riappropriarci per toglierla da quel sapore troppo evanescente, disincarnato, che normalmente ha acquisito i nostri occhi. E quando parliamo di dimensione di vita spirituale, molto spesso ci sembra una roba da gente che vive fuori del mondo o da claustrali. No, è l'esperienza cristiana e basta, per tutti. Ognuno ha la sua modalità, la sua dimensione, ma ne abbiamo bisogno tutti. Altrimenti dentro che cosa c'hai? Tutto questo, secondo capitolo del compendio, condensa nei numeri dal 16 al 24 che abbiamo esaminato anche nelle volte scorse, che lo compongono, quanto viene esposto poi dal Concilio Vaticano II nella Costituzione Dogmatica Dei Verbum, che fa un po' il quadro di tutto questo insegnamento, che ripercorre quanto insegnato nel corso dei secoli dai padri della Chiesa, perché il Concilio non ha inventato niente. All'epoca del Concilio si riscoprì in parte lo studio dei padri, che era stato forse approfondito di meno, e si è scoperto una miniera. Tutte le pubblicazioni che si fecero allora su Scretien negli anni 60 erano un valore positivo, perché riscoprivano i testi dei padri che poi oggi troviamo nella liturgia delle ore, nel breviario che recitiamo, che offrono la ricchezza del percorso di una tradizione di unità tra fede, liturgia e vita pastorale, insegnamento, oltre che vita spirituale delle singole persone. Bene, con questo abbiamo finito anche il capitolo secondo del nostro compendio, ci fermiamo perché poi il terzo lo affronteremo a partire da quest'altra volta. Cosa hanno fatto per concludere i primi capitoli? Hanno introdotto il soggetto che è Dio, della creazione, della rivelazione, gli strumenti attraverso cui questo si è comunicato, la parola di Dio fissata nella scrittura tramite l'ispirazione riconosciuta dalla Chiesa nella canonicità, nei testi canonici, fino a arrivare a formularla poi anche nei simboli, nel credo che noi recitiamo, nei catechismi, nei testi che contengono la dottrina. Dal terzo capitolo in avanti vedremo il destinatario di tutto questo, che è l'uomo, e quella che è la risposta che l'uomo è in grado, è invitato a dare alla rivelazione di Dio, a quel soggetto che ha messo in moto tutto il processo della rivelazione in ordine alla salvezza. E quindi si parlerà della fede e si parlerà del contenuto della fede. Certo, in fondo la contrapposizione, che sia tra scrittura, tra Antico Testamento e Nuovo Testamento, che sia tra dottrina e vita, tutte le forme di contrapposizione, quindi anche quelle che contrappongono un'epoca della storia a quella precedente in una maniera drastica, per cui si deve azzerare tutto, ricominciare tutto da capo e dimenticare tutto quello che c'è stato prima, è la logica della dialettica. La dialettica è la logica della contrapposizione, per cui il nuovo deve sorgere dalla distruzione del gradino precedente, miracolosamente poi deve nascere tesi, antitesi e sintesi, è lo schema hegeliano e marxista, se vogliamo, no? Per cui devo distruggere ciò che mi ha preceduto per poter far nascere qualcosa di nuovo e non si sa come miracolosamente possa nascere. Questa è la logica del peccato originale, se vogliamo, no? Qual è stata la prima dialettica? Il contrapporsi dei progenitori, prima ancora dell'angelo decaduto, a Dio. Io mi contrappongo a te e faccio qualcosa di migliore di testa mia. Questa è la logica del peccato. E alla prova della storia non ha funzionato, se non parzialmente. Mentre per la scrittura si parlava di analogia fidei, la logica dell'analogia è una logica partecipativa, non di contrapposizione, è una logica di progressione in cui tu, facendo tesoro di quello che ti ha preceduto, lo ricomprendi alla luce della centralità di Cristo, nel caso della scrittura, ma anche nel caso della vita, nel caso della storia. E quindi dobbiamo azzerare tutto e dobbiamo creare una nuova epoca, no? Tempo del Padre, tempo del Figlio, tempo dello Spirito, siamo in pieno Gioacchino da Fiore in questo senso qui, queste gnosi, eccetera, eccetera. Quindi quello che tu dici è certamente anche il modo giusto di leggere la storia, altrimenti tu crei delle fratture, rendi impossibile qualunque tradizione. Fa impressione vedere come i ragazzi di oggi siano educati a non sapere nulla di storia. Cioè, ci sono dei quiz dove tu vedi delle domande in cui, non so, mettono Giulio Cesare contemporaneo a Mussolini, per modo di dire. Non, tutto quello che c'è stato prima per loro non esiste. La vita comincia da quando loro hanno iniziato a sentire l'ultima canzonetta. Questo è distruttivo di completamente. Cioè, non, avere il senso della storia, ecco, tra l'altro, rispetto all'osservazione che faceva, quindi avere una capacità di comprensione, di lettura, che per noi è cristiana, è cristologica, il centro è Cristo, in cui vedi anche le epoche precedenti, che cosa hanno portato e che cosa anche hanno sbagliato, un'unità nella lettura della storia. Certamente ci sono state delle fratture, ma le fratture ci sono quasi sempre a causa dei peccati, degli errori degli uomini, altrimenti la storia sarebbe come la crescita di un organismo. L'organismo è soggetto anche a malattie, è la stessa cosa, insomma. No? Quindi l'idea della compagnia che ti fa, che, come luogo dove poter sperimentare la presenza del Signore, che è la Chiesa, è giusto. Cioè, il problema è che noi a volte ci fermiamo alla compagnia, nel senso di dire facciamoci compagnia. Invece, dove due o tre sono nel mio nome, Cristo è presente in mezzo a loro. Io a volte l'ho detto anche a delle coppie di sposi, no? Cioè, che cos'è che tiene in piedi il vostro matrimonio? Sì, vi aiutate, vi volete bene, c'è l'attrazione fisica finché siete ancora abbastanza giovani, c'è tutta una serie di cose, poi ci sono i figli, tutto questo. Però qual è la cosa più preziosa per cui tu puoi dire alla persona che hai vicino, che sia la moglie, il marito o anche più in generale la compagnia della comunità, delle persone, è che la vicinanza con te mi rende presente Cristo. Tu sei importante per me, perché dove due o tre sono uniti nel mio nome, Cristo è presente in mezzo a loro. Se non ci fossi tu, mi mancherebbe qualcosa. Sì, avrei Cristo in abitante nella mia anima, se sono in grazia di Dio, eccetera, ma il valore sacramentale della Chiesa è che in qualche modo, misterioso finché volete, la Chiesa è quasi come un sacramento, dice, inizia la Lumen Gentium, no? Quindi è la Chiesa che somiglia all'Eucaristia, in questo senso. È un qualche cosa che mi rende presente Cristo quasi come se fosse un'ostia consacrata. Non è identicamente così, è analogicamente così, ma è a somiglianza di quello. Quindi il fondamento della Chiesa è l'Eucaristia da questo punto di vista. Cristo che prende il pane e il vino e li transustanzia, li trasforma nel suo corpo, sangue, anima e divinità, per cui lui continua a essere presente anche se il suo corpo individuale non è più in mezzo a noi, ma c'è il corpo mistico, c'è il corpo storico, c'è il corpo universale, c'è il Cristo totale, come dirà Sant'Agostino, eccetera, eccetera. Allora, dove c'è l'Eucaristia, quella compagnia non è fondata solo sui buoni sentimenti, ma è fondata sull'avere lì l'Eucaristia. La presenza reale di Cristo rende quasi sacramento anche l'Eucaristia. Nei primi secoli i padri paragonavano la comunità cristiana ai chicchi del grano o agli acini dell'uva, no? Che vengono i chicchi macinati, impastati per formare un solo pane, che poi è simbolo, è il pane dell'Eucaristia. Quindi c'era un interscambio tra la comunione fisica delle persone appartenenti alla Chiesa e il pane eucaristico. Erano come due modi di vedere un po' la stessa cosa, no? Oppure i chicchi del vino che vengono spremuti, vengono stritolati, qui c'era anche l'aspetto delle persecuzioni, c'era per quell'unico vino che veniva trasformato nel sangue di Cristo. Quindi le due cose erano un'immagine dell'altra, non so come dire. Per cui l'Eucaristia, che è la presenza di Cristo, è la ragione, il fondamento della Chiesa, contemporaneamente la Chiesa ha il compito di, attraverso il mandato di Cristo e i suoi ministri, di rendere presente l'Eucaristia, no? Addirittura in un'espressione traslitterata dal latino, di confezionare l'Eucaristia, quasi come se fosse un prodotto, no? Conficere Eucaristiam, fare l'Eucaristia, confezionare, per cui Cristo ha garantito di rendersi presente in quel pane consacrato, è quello che fonda la nostra unità, non è la solidarietà, i buoni sentimenti, quelli sono un frutto, sono una conseguenza, non è la simpatia, tu mi sei simpatico, allora contesto bene, allora facciamo la Chiesa perché stiamo bene. L'Eucaristia è il fondamento.